your touch, all that you see, all that you taste, all you feel, and all that you love, and all that you hate, all you distrust, all you say.
Caino, dov'è tuo fratello Abele? Egli rispose: non lo so, sono forse il guardiano di mio fratello? Ed è con questa domandona biblica da Trivial Pursuit di Catechismo che introduciamo a voi, nostri ascoltatori, in questo martedì 22 ottobre 2013 la nuova puntata di Golconda 2.0, ovvero Oh Brother, Where Art Thou? La prima volta che mettiamo tra l'altro nel nostro titolo una domanda, Sir Fabio, che è: fratello, dove sei? Cosa significa questa domanda?
Beh, una domanda molto complicata, Ser Jacopo, cioè la ricerca della fratellanza. E soprattutto trovo molto interessante il fatto che tu abbia citato un versetto molto importante della Divina Commedia, giusto?
Esattamente, lei so tra l'altro che è un esperto di testi.
Io conosco antichi. Tutta la Divina Commedia, quando Dante dice a Caino: dove è Abele tuo fratello? E risponde Dante tramite Virgilio, risponde: non lo so, sono forse il guardiano del mio fratello. In realtà, ad essere sinceri, questa frase non è tratta da un testo biblico, in realtà è tratta dal Necronomicon, come dice il grande regista Sam Raimi, quando dice Cla tu barada, baratu, nic tu, nec tu, nic tu, cla tu.
Vabbè, torniamo
barada,
seri per un attimo.
Nic tu, vabbè, in ogni caso, ad essere seri, in realtà la frase è tratta dal libro della Genesi, capitolo 4, versetto 9, ma ci sono anche dei riferimenti molto più colti, sempre in ambito evangelico. Abbiamo riferimenti colti in Matteo 23:35, nella lettera di San Paolo agli Ebrei 12:24 e addirittura nel grande libro di Giobbe, versetti 15:20-15:24. Giocateveli all'otto eventualmente, perché secondo me ci esce un'ottima cinquina. L'eredità della fratellanza. Chi di noi non si è mai posto il problema del rapporto con il proprio fratello, la propria sorella? Un rapporto difficile, un rapporto che può essere senz'altro complicato, lo è sempre, lo è dall'inizio. Tutti quanti noi abbiamo avuto un fratello, tranne Rino Gaetano, che aveva un fratello che, se non sbaglio, ricordo, forse era anche figlio unico. È un tema che è stato affrontato, è un tema che attraversato i secoli fin dalla Genesi o fin dal Necronomicon, giusto, Ser Jacopo?
Esatto, esatto. Tra l'altro è la stessa domanda che si sono posti anche i fratelli Coen, che abbiamo volutamente citato nel titolo della puntata, che sono un'altra coppia di fratelli famosi della storia del cinema, che a loro volta hanno tratto il titolo del film, per i veri cinefili, da un altro film satirico del 41 che si chiamava I Dimenticati, Sullivan's Travels, e che a loro volta, ancora una volta, citava la Genesi stessa. Oggi parliamo di relazioni fraterne proprio perché siamo incappati anche nel libro L'eredità di Caino, della psicoterapeuta statunitense Jean Seyfer, che si interroga sul tema della rivalità tra i fratelli, che, come osserva, non si esaurisce solo con il Vecchio Testamento che abbiamo voluto citare all'inizio della puntata, ovvero con la competizione biblica di Caino e Abele, ma attraversa i secoli fino allo shakespeariano conflitto tra le figlie del re Lear, spingendosi fino ai giorni nostri, ovvero fino ai contrasti che dominano alcuni casi clinici analizzati dallo stesso Freud. Ma cosa possiamo dire di più sulle relazioni fraterne, Sir Fabio?
Innanzitutto, Sir Jacopo, non si dice Freud ma si dice Freud. Scusi. Come diceva il grande Dr. Fassbender, sono ancora rimasto alla precedente puntata. In realtà quello che va osservato è che le relazioni fraterne sono in realtà poi alla fine le più lunghe della nostra vita, durano anche 80 anni, anche più, ma se certo regge un fratello 80 anni, una sorella, insomma, e comunque sono in ogni caso molto spesso rapporti conflittuali. Recentemente sul Wall Street Journal, un giornale che noi praticamente leggiamo
ogni
giorno, sì, insomma, praticamente io la mattina, se non leggo il Wall Street Journal, non riesco nemmeno a bermi un caffè, è uscito di recente un articolo in cui si dice che il 45% degli adulti ha un rapporto di rivalità o di distanza con un fratello. Conflitti che sono poi di ogni tipo: sono conflitti per i soldi, per il lavoro, per i genitori che invecchiano, per lo spread, per la vittoria della Merkel alle ultime elezioni tedesche, per ferite mai rimarginate, per parole mai dette o comunque dette in maniera sottintesa. Ma allo stesso tempo, come diceva il grande Schwarzenegger in Last Action Hero, capolavoro, sarebbe un madornale errore ridurre la dimensione della fratellanza a piccoli esemplificativi momenti, come potrebbero essere ad esempio la gioia della competizione, la condivisione, il giusto sostegno e il supporto. Un'ultima cosa, hai prima citato la Genesi,
esatto,
giusto, il capitolo, Marta e Necronomicon. Io a questo punto però, consentitemi, un Ezechiele 25:17 lo devo dire. A questo punto, citando il grande Quentin Tarantino di Pulp Fiction, il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dall'iniquità degli esseri egoisti, della tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre, perché egli è in verità il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta, furiosissimo sdegno su coloro che proveranno ad ammorbare e infine a distruggere i miei fratelli. E tu saprai che il mio nome è quello del Signore quando farò calare la mia vendetta sopra di te. Sento qualcosa? Sento dei movimenti? Sento dei movimenti? Sì, sento delle strane sensazioni, strane vibrazioni. Sì, non so, trema qualcosa?
She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. She's giving me the excitations. Close my eyes. She's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me
Siamo tornati qui nello studio di Golconda, qui a radiofonica.com, il media universitario di Perugia, con Good Vibrations. Qui ci sono ottime vibrazioni, buone vibrazioni, non soltanto le vibrazioni del mare descritte dagli inventori del surf rock, il surf delle belle ragazze in bikini, del sole perenne, delle giornate passate in spiaggia, eventualmente anche a rimorchiare. Siamo nell'ambito della famiglia perfetta. e i fratelli Wilson, Carl, Brian, Dennis, il cugino Mike Love, formano una band che trasmette buone vibrazioni. Il pezzo che noi abbiamo scelto è un pezzo manifesto, è un pezzo simbolo, rappresenta di fatto la testimonianza artistica e musicale di quello che noi volevamo, attraverso la puntata di oggi, dimostrare, cioè come è possibile realizzare un brano che rappresenti perfettamente quello che sono sempre stati i fratelli Wilson, ossia una famiglia perfetta, una famiglia di fratelli,
di bravi ragazzi,
di bravi ragazzi che sono sempre aiutati e quindi hanno espresso sul palco, come nella vita, il loro rapporto di fratellanza, quasi una sorta di vera e propria simbiosi. Lo potete fra l'altro notare dalle perfette coralità che caratterizzano il brano, la coralità di Good Vibrations e la coralità del gruppo dei fratelli Wilson. Per dare qualche dato tecnico circa il brano, Smiley Smile, che è l'album che contiene Good Vibrations. In particolar modo, nel caso di Smile, questo album nasce addirittura durante l'ultimazione del capolavoro Pet Sounds, quasi in contemporanea con il più grande successo della band, che è appunto Good Vibrations. Concepito ancora durante il periodo di collaborazione con Tony Asher, il testo fu però successivamente riscritto sia da Wilson che dal cugino Love, uscì nel novembre del 66 e fu subito acclamato da critica e pubblico, per una volta la critica ci ha azzeccato, come un capolavoro, un masterpiece.
Giustamente.
Il singolo segnò un cambiamento decisivo nella carriera della band, in eterna rivalità con i cugini inglesi di Liverpool, con la continua guerra per la rincorsa discografica al brano da Hit Parade, e segnò di fatto un momento di cambiamento nella storia dell'intero pop anglosassone. Melodista fra l'altro tra i più formidabili di sempre, Wilson ha sempre mirato però a una destrutturazione della stessa canzone. Così accade in Good Vibration, che se da una parte tornava la melodia brillante, diretta, diciamo facile, very easy, rifiutata quasi in toto nel grande capolavoro Pet Sounds, dall'altra parte si presentava quasi come un vero e proprio pezzo di avanguardia, togliendo qualsiasi punto di riferimento all'ascoltatore, disorientato dai continui cambi di tempo e quindi dalla assoluta non ballabilità del brano. Siamo negli anni 60, la famiglia perfetta, i fratelli perfetti, ma il tempo passa e arriviamo lentamente ai 70.
E se nel 1966 i fratelli Wilson, anzi la famiglia Wilson, stava sperimentando nuovi suoni per rimanere al passo con i tempi, proprio nel 1969, in particolare a marzo, un periodo di grande fermento e di rinnovamento musicale, dove il blues e il rock stanno gradualmente cedendo il passo alla nascente psichedelia, un altro duo importante di fratelli, ovvero gli Allman, Dwayne e Greg, da Nashville, Tennessee, due sudisti puro sangue, mischiavano il blues e il country per dare vita a un nuovo genere di cui furono assolutamente pionieri, il Southern Rock, e questa è Whipping Post.
Don't know why I let that mean woman make me a fool. She took all my money, wrecked my new car. Now she's with one of my good time buddies. They're drinking in some cross town bar. Sometimes I feel. The ripping post.
that I've been such a fool. And I had to stand by and take it, baby. Oh, for loving you. I drown myself in sorrow as I look at what you've done. But nothing seems to change. The bad times stay the same. And I can't run.
Probabilmente è il risultato di quello che fu un evento scioccante per i fratelli Allman, due americani biondi dai capelli lunghi e dalle folte basette proprio in stile 70s, ovvero la risposta ad un concerto di B.B. King a Nashville, al quale entrambi i fratelli parteciparono e che mostrò loro la direzione da prendere. Da quel giorno decisero di diventare musicisti, tornarono a Daytona Beach in Florida, dove si erano trasferiti dopo la morte del padre, e cominciano a fare dei piccoli lavoretti dopo la scuola per permettersi di acquistare i primi strumenti con cui studiare. Fu proprio Greg nel 1960 a comprare la prima chitarra con la quale gli Allman Brothers mossero i primi passi. Il talento chitarristico di Duane sbocciò quasi subito, mentre si moltiplicavano le loro apparizioni nelle band cittadine. Una caratteristica degli Allman Brothers, a distanza di anni che si può notare, è proprio come la musica sia stato il collante tra questi due fratelli. Stando alle stesse parole di Greg Allman, ci dicono che dividendosi la chitarra siano diventati veramente amici, ovvero attraverso la musica avevano finalmente qualcosa in comune. Prima di loro erano semplicemente i tipici fratelli, sempre pronti a litigare e a picchiarsi. Dopo no, la musica li unì definitivamente. La canzone viene dal loro incredibile primo album, che era The Allman Brothers Band del 1969. La canzone Whipping Post ha avuto un successo e continua ad avere un successo incredibile grazie proprio alla sua versione live, addirittura rimane storica la loro esibizione sempre nel 69 al Fillmore East, dove questa canzone durò addirittura 18 minuti dal vivo. L'album fondamentalmente è a base di blues e rivelò al pubblico l'insospettata vena compositiva di Greg Allman, autore di quasi tutti i brani, e l'incredibile talento dei due chitarristi.
I fratelli Allman vanno forte, The Whipping Post è un grandissimo brano, un imperdibile brano, due fratelli, due personalità musicali molto diverse, due personalità indipendenti, autonome, che hanno vissuto anche momenti di rivalità, ma che ritrovano proprio nella musica il loro momento di ricomposizione. Ricomposizione sia artistica che personale. Quella ricomposizione che non c'è in realtà mai stata precedentemente invece nei grandi Beach Boys, che sono sempre stati fratelli fin dall'inizio, fratelli nella vita e fratelli nella musica. Nel caso invece degli Allman Brothers la musica diventa il momento del collante. Purtroppo la vita avrà un destino ben diverso per questo grandissimo gruppo, per i fondatori del Southern Rock. Infatti il 29 ottobre del 71, mentre Dwayne Allman stava lavorando all'album Hit a Pitch, egli morì in un incidente di moto a Macon, Georgia. Fra l'altro si sa che la sfiga ci vede molto bene, mentre la fortuna è cieca. Poco più di un anno dopo, l'11 novembre del 1972, Barry Oakley, bassista degli Allman Brothers Band, morì schiantandosi in motocicletta contro un autobus a soli 3 isolati di distanza dal luogo dell'incidente di Dwayne. Ergo, se avete intenzione di fare parte degli Allman Brothers Band, non compratevi una moto, magari usate una bicicletta, insomma una macchina, va bene anche una Panda. Poco dopo la morte di Dwayne, Ronnie Van Zant, dei mitici Lynyrd Skynyrd, dei grandi, to be pronounced, Lynyrd Skynyrd, altri grandi, geniali maestri del Southern Rock, nel 1973 gli dedicarono la canzone Free Bird, proprio alla sua memoria. Siamo quindi negli anni 70, personalità musicali e artistiche e diverse che si ricompongono attraverso la musica, ma gli anni passano, siamo ancora negli States, ma a questo punto ci spostiamo dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, siamo in Inghilterra, comincia ad arrivare negli Stati Uniti l'onda dell'edonismo reaganiano, tanto per far innervosire un pochino il nostro caro Frank Zappa, il più grande avversario musicale e politico di quel vecchio sporcaccione di Ronald Reagan, mentre invece nell'Oceano Atlantico, in Inghilterra, comincia a farsi strada una signorina dai capelli rossi detta la Lady di Ferro. È il periodo del thatcherismo, è il periodo quindi della individualità per eccellenza, e qui a questo punto Caino e Abele ritornano in maniera tracotante, e ho detto tracotante.
Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you're stopping, you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights to play his thing.
Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. gets right up to the microphone and says it less just as the time bell rings. Good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans.
E torniamo quindi con Sultans of Swing dei Dire Straits, 1978, l'album omonimo. Siamo alla fine degli anni 70, stanno cominciando gli anni 80, gli anni dell'adonismo reganiano, come dicevamo prima, gli anni della Signora di Ferro, e qui ci ritroviamo in una situazione completamente opposta rispetto a quella dei Beach Boys e quella degli Allman Brothers, la situazione tipica di Caino e Abele che abbiamo descritto all'inizio della puntata. I Dire Straits per molti sembreranno un gruppo, un tradizionale gruppo inglese particolarmente solare, tranquillo, abituato a bere alle 5 del pomeriggio una tazza di tè e biscottini, ma in realtà non
vi
è
sbagliate.
Così vi sbagliate, e questo sarebbe, come direbbe il grande Schwarzenegger, un
madornale
errore. L'entusiastica risposta del pubblico alla serata programmazione del brano Sultans of Swing convince il produttore Muff Winwood.
Vi ricorda qualcosa?
Mi sembra che forse sia il fratello di Steve Winwood dei mitici Traffic,
sì.
Di John Barleycorn Must Die I'm Glad, a mettersi al lavoro con il gruppo per esordio a 33 giri, registrato proprio in soli 12 giorni e pubblicato nell'ottobre del 78, esattamente a 35 anni e 3 ore e 45 minuti di distanza dal momento in cui stiamo realizzando il programma. Lo stile del gruppo è essenziale, scarno, improntato a un rock blues di derivazione tradizionale, guidato dalla voce roca e dall'agile ed espressiva chitarra solista di Mark Knopfler. Le canzoni sono di stampo dylaniano, specialmente nell'uso della voce, mentre lo stile del sultano, del leader, dell'ayatollah del gruppo, è molto simile a personaggi come quelli di John J. Cale e del grande e mitico Albert King. L'album è trascinato nelle alte posizioni delle classifiche di vendita dal singolo appunto Sultans of Swing, una lunga cavalcata che ben evidenzia tutti i tratti stilistici caratteristici, in particolare il continuo dialogo botta e risposta tra la voce e la chitarra di Mark Knopfler. È destinato a diventare uno dei cavalli di battaglia dei concerti dal vivo dei Dire Straits, ma al suo interno si annidano tanti piccoli gioielli, ma anche tanti piccoli veleni alla Caino e Abele.
E infatti, se Mark Knopfler conquista proprio con il primo album il titolo di miglior chitarrista del 1979, tanto da venir contattato da Sir Bob Dylan, che salutiamo,
e anche da me,
e che lo invita a partecipare alle sedute incisione del suo album Slow Train Coming, sempre di quello stesso anno, ben diverso invece è l'atteggiamento di David, che possiamo definire il fratello in ombra, che intervistato da alcune riviste a distanza, come diceva Sir Fabio, di 35 anni, ci rivela un'importante verità riguardo quella che è il rapporto fraterno all'interno del gruppo. David dice: ha sacrificato la sua umanità pur di diventare sempre più famoso, parlando del fratello Mark.
Che stronzo.
E mi ha scaricato quando aveva più bisogno del suo aiuto. È così che ha raccontato. Era tempo di diventare l'autore della mia vita, dice David, piuttosto che lo strimpellatore addirittura del sogno di qualcun altro. Nemmeno Mark era felice al tempo di Dire Straits. Recitava: avrebbe dovuto mollare tutto, ma era difficile farlo una volta raggiunto tanto successo e circondato da contabili che contavano nervosamente gli incassi che, come sappiamo, erano tanti. Però se questo è un gruppo di fratelli che non riesce a reggere il peso
del successo,
a distanza di tempo, tanto da arrivare a una rottura definitiva che non si è ancora sanata, in Inghilterra, proprio negli anni 90, in particolare nel 94, c'è un'altra coppia di fratelli, probabilmente più rissosa e turbolenta dei Knopfler, che però riesce a tenere botta per 18 anni interi, ovvero i fratelli Gallagher con il loro gruppo gli Oasis.
La rissa per eccellenza.
Siamo due fratelli come tanti altri che hanno dissapori sulle cose di tutti i giorni. Dato che però siamo Liam e Noel degli Oasis, ogni evento finisce sui giornali e il senso della proporzione va completamente perduto. Sono proprio queste le parole oneste e schiette di Noel Gallagher nel 1994, quando si trova di nuovo intervistato dai giornalisti sul proprio rapporto turbolento, mentre si perde di vista quello che è la loro musica e l'importanza che la musica dei due fratelli Gallagher sta avendo proprio in quegli anni sulla scena del Britpop di cui sono pionieri. Il brano che vi abbiamo proposto, Aquiesce, è una chicca, possiamo dire, che abbiamo scelto io e Fabio proprio per ingolosirvi, in quanto è il B-side del singolo di Some Might Say del 1995 ed è stata composta in treno durante un provvidenziale guasto ferroviario. Il titolo Aquiesce venne in mente a Noel sentendo dire da un uomo proprio questa parola mentre parlava al telefono. La canzone riguarda l'amicizia nel senso più ampio del termine ed è diventata una delle canzoni preferite dei fan. Il brano è stato anche interpretato però come un messaggio di pace tra i fratelli, uno dei rari messaggi di pace tra i due, tra una rissa e l'altra, in cui Noel, nelle sue lyrics, dice: abbiamo bisogno l'uno dell'altro, crediamo l'uno nell'altro, che è una rarità assoluta. I fratelli in questo caso si dividono anche la canzone stessa, fraternamente, la strofa cantata da Liam e il ritornello fatto da Noel, evento che si ripeterà solo su un'altra canzone, Let There Be Love, che è il terzo singolo estratto dell'album Don't Believe the Truth del 2005.
Rivalità competitiva quella dei fratelli Gallagher, rivalità competitiva e produttiva, fertile, feconda, che lascia successi uno dopo l'altro e che quindi disegna un nuovo tipo di fratellanza a livello musicale. Ma il cerchio sta per chiudersi, forse non ve ne sarete accorti, ma abbiamo lentamente, attraverso i vari brani che vi abbiamo trasmesso, disegnato le linee di un cerchio che sta lentamente per concludersi. Dalla perfetta simbiosi dei Beach Boys alla indipendenza, alla ricomposizione musicale dei fratelli Allman, fino alla rottura violenta dei Dire Straits e alla rivalità competitiva degli Oasis.
Sana, però.
Sana, sanissima, anche se bevevano un sacco, cioè non sicuramente non a livello epatico, perché il fegato dei fratelli Gallagher è notoriamente martoriato da 20 anni, ma ci ritroviamo in questo caso a chiudere lentamente un cerchio che abbiamo noi deciso di tracciare già all'inizio di questa puntata, e il cerchio si chiude proprio con questo brano che stiamo per trasmettervi qui su radiofonica.com, Golconda. Lemonade and get it off all right. Broken.
This is a secret proposition. Lay your hands on me. I am your family tree. I know your A to Z. I've got a secret proposition. Lay your hands on me. I am your family tree. I know your A to Z. This is a secret proposition. Lay your hands on me. Nothing to talk.
Era Family Tree dei Kings of Leon del 2013, proprio oggi, dall'album Mechanical Bull, una primizia, una chicca,
una primizia vera e propria.
Vi portiamo con grande
orgoglio,
con grande piacere, con grande orgoglio, così come piace a noi, notte in notte, sottovoce. Un pezzo funk, un pezzo di, diciamo, di grande appeal di un gruppo che finalmente ricompone il cerchio, dalla famiglia Wilson alla famiglia Allman alla famiglia
Knopfler
fino ai fratelli Gallagher. Passiamo in questo caso alla famiglia Folwell, dai nomi biblici, una famiglia di 5 persone con un padre pastore pentecostale che già nel 2 anni fa era di fatto finita sull'orlo dello scioglimento a causa dei problemi del leader del gruppo, Caleb Folwell, che soffriva in quel periodo di gravi problemi con l'alcol. In questo caso la famiglia diventa un vero e proprio centro di riabilitazione, un centro di recupero, un centro di recupero e di ritorno, modello stile parabola del figlio prodigo, un modello di ritorno alle proprie radici, alle radici del proprio gruppo musicale di appartenenza. Vi consigliamo caldamente questo album, compratelo, ne vale davvero la pena. Il cerchio si è chiuso.
E non potevamo che chiudere il cerchio scusandoci, in un certo senso, per aver tralasciato le quote rosa in questa puntata, in quanto oltre ai fratelli esistono le sorelle. Ma abbiamo cercato un attimo di risolvere la questione sottoponendovi, tra le righe, la canzone Oh Sister, una cover di Bob Dylan cantata dai Black Crowes, un altro gruppo di fratelli, che fa proprio riferimento a un difficile rapporto, quasi di bromance in questo caso, tra un fratello e la sorella. I Black Crowes, come dicevamo, sono un altro gruppo statunitense composto da fratelli, che è stato definito il gruppo rock and roll più rock and roll del mondo. E con i Black Crowes vi salutiamo anche per questa puntata.
Alla prossima, e ricordatevi sempre Golconda, Golconda, Golconda forever. Yeah.
The same on this earth. To live and follow his direction. Time is an ocean, and it is